Si è avuto modo di vedere questo primo tempo, l'Inter ha avuto, ecco, ha avuto due grandi occasioni, quella con prima con Barella sulla traversa e poi con Edin Dzeko. Ecco, si aspettava questo tipo di partita, almeno questi primi 45 minuti?
Mi aspettavo qualcosa di più dall'Inter, però come dici tu, la Barella ha fatto una cosa eccezionale. Sì. Dzeko non era facile, era, secondo me era un po' più complesso di quello che sembrava, perché era davanti alla porta, però era disarticolato, arrivava in ritardo. Però lo Shakhtar arriva in porta e c'ha un gran bel palleggio. C'è un dato curioso: Barella viene marcato a uomo, in tutto, proprio gli va, Stepanenko gli va dietro in tutto il campo e non è mai più distante di un metro. Questo è una cosa difficile da vedere sui campi di oggi. Comunque, vediamo, c'è tempo.
Ecco direttore, però questo Shakhtar comincia a essere un avversario che creano un po' i problemi, no? Come tipologia, insomma l'anno scorso non è allenato da De Zerbi ovviamente, però insomma l'Inter l'anno scorso non gli ha segnato in due partite e ora è un altro tempo nel quale sta facendo fatica. Insomma, questo girone è estremamente, per me è ancora molto imprevedibile, no? Poi vediamo che succederà stasera, penso che il Real Madrid vincerà contro lo Sheriff, non credo, insomma, nonostante tutto, che questo risultato possa essere, però è un girone molto incerto.
Secondo me no, Nicolò, no. Nel senso che non troppo almeno, nel senso che la vittoria dello Sheriff contro lo Shakhtar nel primo turno insomma dovrebbe aver spalancato le porte all'Inter, anche un pareggio stasera dovrebbe perdere stasera per ricominciare. Insomma, lo Shakhtar contro l'avversario previsto più facile. E credo che lo Sheriff, che è una squadra della Transnistria, che è una regione autonoma della Moldavia, che peraltro non ha giocato, non è stata una grande partita all'andata, ma io do l'Inter dovrebbe perdere punti con lo Sheriff per mettere in pericolo. Ma se stasera fa un punto, sta davanti allo Shakhtar e poi batte lo Sheriff, la passa.
Certo. No, da questo punto di vista
qualunque cosa faccia il Real Madrid, cioè il Real Madrid lo diamo per promosso.
Ecco,
credo che si possa finire così. Dovrebbe perdere stasera, ma insomma bisogna vedere, perché lo Shakhtar gioca bene ma non tira in porta.
Poi ha perso anche Traoré per infortunio, che era un po', diciamo, l'uomo che doveva essere in grado di catalizzare l'attenzione offensiva. Direttore, domani Juve-Chelsea con una Juventus senza Morata e Dybala, sarà ancora più dura o sarebbe stata comunque un'impresa quasi proibitiva oggi per la Juve?
Ma insomma il Chelsea credo che sia più forte,
evidente,
ci sono pochi dubbi, non sempre vincono i più forti, questo va anche detto. È chiaro che con un attacco di riserve servono grandi prestazioni da parte di Kane e da parte di Chiesa. Può darsi esca magari una squadra più equilibrata, più ragionata, più cattiva, però il Chelsea è oggettivamente più forte.
Ecco, direttore, queste due vittorie consecutive in campionato della Juve sono state sicuramente una buona medicina, no? Però secondo me la Juve è ancora raffreddata.
Ma sai, sì, d'accordo, bisogna vedere per cosa. La Juve non è una squadra malata, è una squadra che ha dei problemi. E questi problemi non siamo abituati a trovarli, a vederli. Ma in realtà ce li ha. E se andiamo a vedere queste due vittorie rispetto alle prime due, rispetto a Napoli e Milan, non gli hanno portato nessun tipo di recupero.
No, in classifica no.
Hanno portato due punti, sì, appunto, sì. Stanno facendo tornare la Juve in classifica per tentare un aggancio a una zona Champions. Però il distacco resta sempre tanto, sono 10 punti dal Napoli, sono
6 punti dall'Inter, tanto per dire, perché l'Inter ne ha 14 e la Juve ne ha 8.
E senza che tu abbia chiaramente risolto i tuoi problemi. Vedi, noi parliamo di Ronaldo e certamente avere Ronaldo è un vantaggio, ma la Juventus non è lì che sta mancando. ha segnato gli stessi gol degli ultimi due anni in cui giocava anche Ronaldo, cioè tra gli 10 e gli 11 gol. Dove la squadra è cambiata perché non è più organizzata tra centrocampo e difesa e prende il doppio dei gol. Per cui questo non è, noi parliamo sempre di Ronaldo, ma il vero problema è tra centrocampo e difesa.
Ah, non c'è dubbio. Quello secondo me è proprio dove la Juventus storicamente ha dei problemi, perché secondo me è proprio lì in mezzo al campo, che poi è ancora più che la difesa, perché il centrocampo gli dava una grossa mano alla difesa nei tempi d'oro, tra virgolette.
Esatto, cioè, esatto.
Direttore, stasera c'è anche Milan Atletico Madrid, no? Insomma, è il grande ritorno del Milan in Champions League a San Siro, ci sarà la voglia contro, insomma, la squadra che è campione della Liga, perché stiamo parlando dell'Atletico Madrid del Ciolo Simeone. Però io penso che bisognerebbe anche dire, non è solo l'Atletico Madrid più pericoloso per il Milan, ma anche l'Atletico Madrid dovrebbe cominciare un po' a preoccuparsi di questo Milan, o no?
Certamente sì, sono d'accordo. Milan è una gran bella squadra. Sono curioso di vedere, perché ho visto il Milan con il Liverpool e non mi è piaciuto. Cioè, c'è stata una differenza di ritmo, di intensità molto importante. Sono curioso di vedere contro una squadra, come dire, abbastanza italiana, però piena di giocatori di qualità. Non ci scordiamo che l'Atletico ha preso De Paul, che era il miglior giocatore del mercato.
Sì.
Avrebbe risolto i problemi di 4-5 squadre italiane al volo, a partire dalla Juve. Dobbiamo vedere il tipo di ritmo, perché come gioco il Milan è all'altezza, è il ritmo. Mi sembra che il nostro calcio sta migliorando, questo indubbiamente.
Sì.
Non so se sia un problema di fine estate o se sia un problema che si vada stabilizzando, o se sia un dato che appunto sta diventando stabile. Sono curioso proprio di vedere questo, perché il Real credo si possa vedere anche domani con la Juventus, cioè la Juventus e Chelsea con la possibilità, sulla possibilità del ritmo proprio, non tanto della differenza tecnica e di qualità della gara, ma anche stasera tra Milan e Atletico. Comunque io credo che siano due squadre molto molto vicine.
Direttore, visto che parlavamo del Napoli, no? Come 6-6, testa alla classifica, grande lavoro di Luciano Spalletti, però domenica c'è Fiorentina-Napoli e tra l'altro la partita della Fiorentina di domenica ci ha presentato un italiano all'italiana, mi viene da dire, in un certo momento della partita, se posso usare questo gioco di parole, perché la Fiorentina sull'1-0, quando l'Udinese insomma si è messa con quasi 4 punte, insomma è passata al 3-5-2, no? Quindi voglio dire, italiano secondo me sta portando la Fiorentina a una lettura tattica completa, insomma voglio dire, no? Tutti pensavano che fosse 4-3-3 integralista eccetera, invece mi sembra la gestione di Udine è anche benaugurante in vista di quello che potrà accadere con il Napoli, che resta una squadra decisamente più forte della Fiorentina.
Io non ho capito perché abbia tenuto Callegone e Saponara fino in fondo.
Che erano un po' sulle gambe, sì.
Che erano i due giocatori che sono mancati ed è uno dei nostri veri limiti, perché in questo tipo di gioco le ali devono segnare ogni tanto. Cioè non puoi basarti solo sui gol di Vlahovic. E devono essere soprattutto pericolose, altrimenti sei schiacciato. Infatti l'Udinese nel secondo tempo giocava con due uomini in più, portava avanti il pallone con due uomini in più. Io sono sempre convinto che ci manchi almeno un'ala importante, che non è nessuna delle tre che abbiamo. E la parte Gonzalez, naturalmente, parlo degli altri tre.
Sì, sì.
Però sono contento perché vedo che stanno crescendo i difensori e stanno crescendo anche i centrocampisti. Sono curioso di vedere come risolverà il centrocampo nel momento in cui li avrà tutti, perché avrà Castrovilli e si ritroverà un Malè un po' cresciuto. Sono curioso di vedere.
Ecco, direttore, prima di salutare e di ringraziare, l'ultima battuta gliela faccio su Vlahovic, no? Perché comunque alla fine c'è un tempo limite, secondo lei, in cui si dovrà parlare del suo rinnovo, oppure sarà un po' un tormentone che ci porteremo avanti? Cioè, cosa dovrebbe fare in questa gestione la Fiorentina? Perché insomma, la proposta c'è, lui ancora ma non ha firmato.
Sì, sì, ho capito, ma intanto io intanto cercherei di smettere un attimo di farne l'argomento, perché altrimenti è un argomento deviante e che non dipende più da noi. Per cui la Fiorentina a questo punto ha fatto tutto quello che poteva.
Sì.
Quest'anno il giocatore gioca qui, quindi non si capisce bene nemmeno che cosa dovrebbe, perché ci dovrebbe essere adesso la spinta. È chiaro che ci sono anche tante possibilità che se ne vada, però non c'entra niente il resto, c'entra semplicemente il tipo di mestiere che fa. Per cui io sono molto ottimista, però non conta niente il mio
ottimista sul rinnovo?
Sì, sono ottimista sul rinnovo, ma mi sembrano più problemi tra procuratori.
Sì.
Cioè problemi sui procuratori, ma comunque sono problemi reali anche quelli.
Sì.
Quello che vorrei dire è che non possiamo ci autoflagellarci per un anno
sulla questione, sono d'accordo.
Sulla questione, perché incidiamo, perché tanto non possiamo farci niente. Quindi tanto vale dire a Vlahovic fai quello ormai, cioè, dopodiché, se no c'è un danno per la Fiorentina. Non sarebbe il primo, ma ci saranno altri vantaggi da altre parti.
Sì. Direttore, è stato un piacere come tutti i martedì averla qua a Stadio Aperto a TMV Radio. Un abbraccio forte, buona serata e buon secondo tempo di Shakhtar Inter.
A voi, ciao.
Grazie.